Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola del Signore.
Dopo aver concluso il grande mistero pasquale di Cristo, fino al momento della sua ascensione al cielo, il dono dello Spirito Santo, e nella settimana scorsa abbiamo celebrato il Corpus Domini, poi abbiamo celebrato il Sacro Cuore di Gesù, che è il nostro titolare, e che continueremo, direi, a festeggiare e a pregare durante tutto questo mese di giugno, ricordandovi questo cesto che qui c'è davanti all'altare, dove ci sono tante richieste di preghiera da parte di famiglie che hanno scritto il nome dei loro cari, o vivi o defunti, le persone che vogliono ricordare, mettere nel cuore del Signore, ma anche nel cuore della nostra preghiera. In particolare con questa messa delle ore 8 del mattino che ho fatto conoscere ormai almeno a 100.000 persone che ricevono la rivista del Sacro Cuore, che anche voi avete ricevuto nelle vostre famiglie questa settimana, e che sanno che tutte le mattine alle 8 qui si celebra una messa dedicata totalmente ai devoti del Sacro Cuore, a coloro che si affidano, che entrano in questa rete di persone che pregano le une per le altre. E qui c'è anche la possibilità di aggiungere un fogliettino con i nomi che vi stanno a cuore, e lo mettete nel cesto e mettiamo tutto questo proprio nel cuore di Gesù. Bene, dicevo, dopo aver compiuto in qualche maniera questo annuncio, come anche San Paolo nella seconda lettura di oggi ci ha ricordato, questo Vangelo, questa buona notizia, la liturgia da oggi e nelle prossime domeniche mette Gesù a confronto con i nostri problemi. Allora, cosa vuol dire credere in Cristo? E allora il primo problema è il più radicale. Cosa vuol dire crederci quando c'è la morte? E allora vedete i due racconti della prima lettura del Vangelo, che colgono un momento particolare, mettendo in tutti e due i casi una donna, vedova, un figlio unico, cioè il massimo del dolore, il punto più terribile dove l'umanità non ha più niente da dire, veramente la disperazione, è l'incomprensibile, dove molte persone arrivano a dire: Dio non esiste. Ecco, questa è la tragicità della morte. E allora Luca nel suo Vangelo dice: come si comporta Gesù davanti alla morte? Come si comporta davanti alla mia morte? Come posso sperare in lui? Può diventare davvero fonte di speranza d'aver creduto in Cristo? Allora guardate che bella la scena descritta da Luca. Gesù è circondato dagli apostoli, ma è circondato da tanta gente, e cammina con loro, e va verso un piccolo villaggio chiamato Nain. E da quel villaggio, dalla porta del villaggio, esce un altro corteo. Si incontrano questi due cortei. Cioè, vorrei sottolineare non un fatto individualistico, ma un fatto collettivo, perché è un problema che ci riguarda tutti nel profondo. Il corteo della morte nella tristezza e il corteo guidato da Gesù. Probabilmente, come si usava a quei tempi, questo funerale era verso sera e la folla del paese accompagnava quella mamma, ma nel cuore, l'abbiamo provato penso tutti andando ai funerali, c'è la grande domanda: e quando toccherà a me? E quindi proprio un aspetto collettivo di domanda corale che abbiamo nel cuore, il senso della vita, il senso degli affetti, il senso del procreare una bella creatura chiamata alla vita. E Signore, che risposta ci dai a queste domande? Nell'imbrunire della sera arriva il secondo corteo, quello di Gesù, che è veramente la luce, che può dare la speranza ai cuori. E allora guardate che bello il gesto di Gesù. Di solito interroga il malato: cosa vuoi che io faccia per te? Ma ci credi che io posso? No, in questo caso Gesù va dritto davanti non so se era una cassa di legno o se era semplicemente un lettino, lo tocca, ferma il corteo. E guardate che toccare, quel tocco di Gesù non è una banalità, è il contatto diretto che oggi noi chiamiamo sacramento, per cui la forza di Cristo entra in quella realtà che Lui ha toccato, come quando noi ci accostiamo ai sacramenti. Il più significativo di tutti, l'Eucarestia, nel momento in cui ci cibiamo del suo corpo e del suo sangue, di cui Lui ci ha detto: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita che dura per sempre. E io penso anche al battesimo, quando quella creatura meravigliosa che una mamma, un papà hanno procreato viene raggiunta dallo Spirito Santo di Dio nell'acqua del battesimo, e da quel momento quella carne è destinata alla risurrezione, non alla morte. Allora Gesù tocca quella bara e poi dà un ordine molto chiaro: non piangere più, smetti di piangere. Se rileggiamo questa frase in senso collettivo, cioè per noi che siamo qui in chiesa stamattina, Gesù ci dice: riapri il cuore alla speranza, non lasciarti schiacciare dagli avvenimenti che comunque ci sono oggettivamente. Io penso a Gesù nell'orto degli ulivi, penso a Gesù che dice: non voglio morire, passi da me questo calice. E poi apre anche lui il suo cuore e dice: Padre, si faccia la tua volontà, il tuo progetto, di te mi fido. Bene, dice a quella donna: smetti di piangere. E poi dice a quel morto: alzati. La parola alzati in ebraico equivale a risorgi, cioè è quel stare in piedi della persona che è piena di vita. E il ragazzo si siede e lo restituisce alla madre. Allora, qual è il comportamento di Dio davanti alla nostra morte? È la lotta contro la morte. La morte è un nemico. La morte è entrata nel mondo per causa del peccato. Caino uccide Abele, così racconta la Bibbia, per cristallizzare in un episodio questa tragedia, un fratello che uccide un fratello, che è sempre così, anche quando la persona che viene uccisa non è legata dal sangue, ma è sempre una creatura umana come un'altra. Il peccato è entrato per il disordine che noi stessi abbiamo creato. E oggi ne abbiamo mille prove che questo disordine crea la morte. costruisco una fabbrica per fare i tetti, ci metto l'amianto e muoiono ancora oggi, dopo anni e anni, coloro che ci hanno lavorato. Voglio guadagnare di più e metto dei prodotti chimici nella terra e così quella terra avvelenata avvelenerà le prossime generazioni. Lo vedete il disordine? La morte è generata davvero dal nostro peccato. Ma Gesù ha combattuto la morte, l'ha affrontata, se l'è caricata addosso personalmente. E capite a questo punto perché ha dovuto morire il Figlio di Dio? Perché se no il suo annuncio di liberazione sarebbe stato al di fuori di quella che è la vera tragedia della vita umana, che è il momento della morte. Gesù ci è entrato e da quel momento noi cristiani parliamo di nuova nascita, parliamo di invito a un banchetto di nozze, parliamo di matrimonio, di sposalizio, dove Dio è lo sposo e noi siamo la sposa. Andate nelle catacombe di Roma e non troverete mai la parola è morto, troverete si è addormentato nel Signore che lo sveglia per portarlo alla vita definitiva. Ecco, questa è la nostra, io direi, sicurezza di fede. Noi nel momento della morte incontriamo l'abbraccio di un Dio che ci ha chiamato all'esistenza, non perché vuole farci soffrire o morire, ma perché ci vuole con sé in un rapporto di pieno amore per tutta l'eternità. Questa è la fede cristiana, è la scommessa cristiana, perché poi la morte bussa terribilmente alla nostra porta. Noi quando muore una persona cara vorremmo riportarla a questa vita, diciamo: Signore, dai, restituiscimela. Vorremmo prolungare questa esperienza terrena, dove però sappiamo che ci si ammala, si soffre, ci sono tanti disagi, e poi ancora la morte tornerà. Allora a quel punto il Signore risponde: no, non un prolungamento di vita, ma una novità di vita, una vita che duri davvero per sempre. Questa è la fede cristiana. Noi crediamo che nel momento della morte entriamo nella vera vita, che il Signore ci accoglie e prepara per noi la piena risurrezione. Poi qui ci fermiamo perché siamo al di qui della barricata, non riusciamo a dire i particolari. Anche a me piacerebbe sapere questo corpo che il Signore risorto ci ha fatto capire che è vero, un corpo che mangia, un corpo che ha relazione con le persone, un corpo riconoscibile, un corpo dove Tommaso mette dentro le sue dita e lo tocca. Ecco, anche a me piacerebbe sapere quando questo nostro corpo sarà pienezza di vita e permetterà davvero di riconoscerci i coniugi tra di loro, i genitori con i figli, le persone che hanno costruito insieme relazioni d'amore per tutta l'eternità. E qui invece c'è il momento della fede, della speranza, dell'invocare il Signore e di affidare a Lui la nostra vita. Ma noi non siamo come coloro che non hanno luce, noi siamo davvero nel corteo di Cristo, che incontrando il corteo della morte può proclamare: io credo nella risurrezione della carne. E allora dove sono i nostri morti e come li ricordiamo allora in questo momento? Vedete, bellissima la tradizione di onorare il luogo della sepoltura, il cimitero, ma i morti non sono là. Là c'è il ricordo, l'onore di quello che è stato una storia di vita. Ma i nostri morti sono qui con noi, sono più vivi di noi. Il momento dell'incontro è il banchetto eucaristico. Pensate che bello, in ogni messa, tutti i giorni, noi chiamiamo per nome, proprio il nome del defunto. E se non altro, c'è proprio la preghiera che dice: ricordati, Signore, dei tuoi figli, delle tue figlie. È come una chiamata attorno a quell'altare, dove viene chiamato anche, viene chiamata Maria, viene chiamato Giuseppe, viene chiamato lo stuolo dei martiri, degli apostoli. Ecco, gli occhi non vedono, ma attorno all'altare dell'Eucaristia, nel momento della consacrazione, della preghiera che segue, è presente il cielo intero con tutti i nostri cari. Ed è proprio lì, nel sacrificio di Cristo, che sgorga la pienezza della vita che dà senso alla nostra preghiera per i defunti. Per questo la tradizione cristiana secolare, fin dall'inizio delle catacombe, andavano a celebrare l'Eucaristia sul piano di marmo della tomba, come a dire: noi crediamo che qui c'è una persona viva, non un morto. E celebrare l'Eucaristia per i defunti è il massimo gesto d'amore che noi possiamo fare. Allora, io penso davvero che stamattina, continuando la celebrazione, dobbiamo valorizzare il ricordo dei defunti durante il canone, la preghiera eucaristica. Ma poi nella preghiera eucaristica ci sono due accenni molto belli. Quando dice: ricordati anche di noi, Signore, concedici di aver parte alla vita eterna insieme alla Vergine Maria, insieme a San Giuseppe, ecco, capite? Ogni volta noi chiediamo non di avere una vita che si prolunga, tanto poi la morte verrà lo stesso, ma noi chiediamo di poter vivere una vita che dura per sempre, quella nuova, quella eterna. E poi anche nella preghiera seguente, liberaci Signore da ogni male, termina dicendo che abbiamo la speranza che si compia la nostra speranza e venga il Salvatore dal cielo. Ecco, allora valorizziamo davvero la nostra preghiera eucaristica per noi, per tutti i nostri cari, ma soprattutto per riaccendere nel nostro cuore questa speranza e poterla poi testimoniare con gesti concreti nella nostra vita quotidiana.